Chi di voi mi ha già sentito parlare, da qui probabilmente non si sorprenderà di come inizierò anche oggi. E questo perché sono pienamente convinto che ci sia una verità fondamentale che noi impariamo, che noi continuiamo a sentire e che noi approfondiamo, che noi facciamo come il centro della nostra vita. E questa è la verità più importante, come ho detto altre volte, che ci tengo che voi ricordiate, che noi ricordiamo, di tutto quello che dirò. E la verità è sempre quella, che Dio ti ama. Questa è sempre la stessa verità. Dio ti ama oggi, così come sei, indipendentemente da quanto tu ti senta lontano o vicino da Lui in questo momento. Ti ama, di un amore smisurato, enorme, e potresti probabilmente in questo momento non sentirti degno di questo amore, non sentire magari che lo meriti. Oppure è una fase dove lo stai rifiutando. Questo amore. Ma la verità più importante rimane la stessa. Rimane la stessa ed è questa, che Dio ti ama. Se ci perdiamo questa, perdiamo tutto. E lo so che abbiamo appena finito la serie Amare e abbiamo nelle scorse settimane esplorato sempre di più e approfondito cosa vuol dire amare gli altri, si è parlato tanto di amore. Ma non vorrei corressimo il rischio di perderci tutto per 30 centimetri, per la distanza fra la testa e il cuore. Ed è per questo che ve lo ripeto ancora, Dio ti ama. E quindi quello che vorrei fare oggi è esplorare un po' di più cosa questa verità significa, cosa questa verità implica, e lo farò andando a prendere alcuni passaggi dalla prima lettera di Giovanni. Che io trovo stupenda come lettera, per i concetti che la lettera esprime, per la chiarezza col quale vengono espressi, e poi sono presi questi concetti direttamente da Giovanni, dalle parole del suo maestro, di Gesù. Riporta in tutte queste verità, grandi verità, che ha sentito dal suo maestro Gesù. E anche la struttura di questa lettera la trovo molto particolare, interessante, che è un'esposizione ciclica. Giovanni continua a ripetere le stesse cose, gli stessi pochi concetti da angolazioni diverse. E quindi ripete, ripete, se la leggessimo tutta ad un fiato, cosa che non farò stamattina, ma che vi invito a fare prossimamente, vi accorgereste anche voi che ci sono ripetizioni, ridice le stesse cose, ritorna indietro. E questo lo fa, a mio parere, perché il suo messaggio. Vuole che il suo messaggio sia estremamente chiaro, estremamente diretto e estremamente evidente. Ed effettivamente è quello che succede. Leggendo tutto, non ci si può perdere il messaggio principale di questa lettera. Settimana scorsa non ero qua, sono stato ospite di una chiesa a Milano, la chiesa Stadera, dove mi avevano chiesto di predicare su un passaggio proprio di questa lettera. Ed è per questo, diciamo, che nelle settimane scorse l'ho studiata con piacere un po' di più. E in modo particolare, questa chiesa qui sta facendo una serie sui contrasti che sono presenti in questa lettera. Perché effettivamente Giovanni, e vedremo alcuni aspetti anche oggi, non ha mezze misure. È pieno di contrasti. O è verità o è menzogna. O è luce o è buio. O è Dio o non è Dio. O è vita o è morte. O è amore o è odio, è piena di contrasti. E come dicevo, un tema principale, anzi uno degli aspetti più chiave di tutta questa lettera è proprio l'amore di Dio. Ed è per questo che nell'esplorare, nel voler esplorare un po' di più cosa vuol dire quello che dicevo all'inizio, che Dio ti ama, ho scelto questa lettera qua. E questa lettera parla anche dell'effetto che questo amore di Dio dovrebbe avere nelle nostre vite. Anzi, adesso vi leggerò proprio il messaggio principale di questa lettera. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Lo ripete questo concetto di amore anche qualche versetto dopo. Dio è amore. Giovanni non dice solo Dio ti ama, ma dice che l'essenza stessa di Dio è amore. E non sta dicendo che l'amore ha una supremazia sopra tutto, non sta dicendo che l'amore è Dio, ma che Dio è amore. Ovvero che la definizione di amore la troviamo in Dio. Solo in Dio troviamo cosa veramente significa amore, cosa veramente significa amare qualcuno. È da Lui quindi che dobbiamo trovare ispirazione, è a Lui che dobbiamo guardare se vogliamo capire cosa amare significa. E infatti i versetti successivi di questo qua che ho appena letto spiegano qualcosa di più proprio dell'amore con la A maiuscola. Che cos'è l'amore? In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Dio ha mandato suo figlio affinché attraverso il suo sacrificio vivessimo. E poi ancora l'amore è che Dio ha amato noi, che lui si è mosso per primo verso di noi. L'amore nella definizione di Dio è dare la propria vita. È dare la propria vita in modo sacrificale, in modo incondizionato. Dio ci ha amato dando la sua vita, pagando personalmente un prezzo per noi, senza aspettarsi un grazie, senza aspettarsi un riconoscimento, senza aspettarsi qualcosa in cambio da noi. Ci ha amati gratuitamente, ci ha amati generosamente e questo è l'amore nella sua definizione. E Giovanni ha visto anche con i suoi occhi l'apice di questo amore di Dio, quando ha visto il suo amico, il suo maestro Gesù morire in croce per lui, per i suoi peccati, per quelli dei suoi discepoli, per tutti noi, in modo poi esteso. E ora vorrei però fermarmi un attimo, perché capisco che come magari alcuni di noi si possono sentire in questo momento, dove sto continuando a dire che Dio ti ama, dove Dio è amore, dove in lui troviamo la definizione di amore, perché so, per esperienza personale, che la vita non sempre ci offre quello che ci piace. C'è dolore, c'è sofferenza, ci sono mancanze, ci sono lutti, malattie e poi momenti di dubbio, di crisi, bisogni che continuiamo a avere e non sono soddisfatti. Non sempre quello che Dio sceglie per noi e rientra nella nostra definizione di amore. E penso che questi pensieri siamo in tanti ad averceli e magari mascherati anche da altre domande, non necessariamente incentrati sull'amore di Dio. E giusto per fare un sorriso, qualche giorno fa sono andato a trovare un amico e sulla porta dell'ascensore, su dove c'era il biglietto dell'assistenza dell'ascensore, c'era proprio scritto questa parola, questa frase, Dio ti ama, e ho fatto anche una foto a proposito. Non so se l'ha scritto questo mio amico o l'ha scritto qualcun altro, e la cosa che mi ha fatto sorridere è che è partita una conversazione epistolare sul bigliettino dell'assistenza tecnica dell'ascensore, e qualcun altro ha scritto poi sotto, e non so se si legge benissimo, però speriamo. E quindi un'altra scrittura, qualcun altro ha detto Dio ti ama, speriamo. E poi ancora un altro si è sentito, diciamo, chiamato in causa, fra parentesi, credice. Che non so se diciamo, l'ha detto in tono ironico o seriamente. Però è partita questa conversazione, mi ha fatto ridere, o sorridere, non proprio ridere, e questa conversazione su un bigliettino dell'assistenza tecnica dell'ascensore di un condominio. È un tema E diciamo, in quelle parole ho letto, intuito che comunque c'è qualcosa che viene toccato in noi quando sentiamo parlare dell'amore di Dio. E il tema ovviamente è molto ampio, molto profondo, e sarò felice di approfondire o di essere aiutato anche ad approfondirlo di più se qualcuno volesse, quindi ci si può sentire e potete sicuramente contattarmi. Però in questo momento e volevo solo lasciarvi due accenni di risposte a questo amore, a queste domande, e due accenni per approfondire magari un po' di più cosa come capire l'amore di Dio. Il primo, da Giovanni, scrive questo. Questa è la promessa che egli ci ha fatta, la vita eterna. E poi un paio di capitoli più avanti scriverà: vi ho scritto queste cose, quindi tutta la lettera lo dice 3-4 volte, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna. Questa promessa, questo regalo, ha una portata infinita, la vita eterna. Dio ci ha donato la vita eterna ed è talmente grande che non riusciamo neanche a comprenderlo cosa vuol dire l'infinito. E questo è un dono, questo dono è uno degli effetti principali dell'amore di Dio per noi. Anzi, per essere più precisi, per tutti coloro che hanno deciso di seguire Gesù, che hanno accettato il suo sacrificio, come perdono, per il perdono dei propri peccati, per la riconciliazione con Dio. La vita eterna. Questa è una prima risposta dell'amore di Dio. Per la seconda risposta invece vi racconto una storia personale recente, che non è molto originale, immagino che man mano che adesso la racconterò capite già dove voglio andare, quindi diciamo non rovinatemi il finale dicendolo. Allora, ho una figlia, come tanti di voi sapete, si chiama Evel, ha 7 mesi, e Evel ha ben chiaro cosa le piace e cosa non le piace, cosa è meglio per lei, cosa preferisce, cosa la fa sentire bene. Ce l'ha chiaro, lo sa esprimere in un modo evidente, chiaro, cosa le piace e cosa non le piace. E quindi le piace mangiare appena sente che ha fame e non vuole aspettare, oppure quando vede qualcuno che mangia, lei sa che vuole, che le fa piacere mangiare anche lei. E le piace dormire quando le va di dormire e non le piace dormire quando non le va di dormire. E non le piace mettersi le maniche, in questo momento ogni volta che la vestiamo e arriviamo alle maniche strilla, e invece le piace molto andare a passeggio, specialmente se ci sono alberi, foglie, questo le piace molto. E lei ha le idee estremamente chiare su quello che la fa sentire bene, ed effettivamente ha ragione, anzi io sono convinto che lei sa molto meglio di me cosa le piace e cosa la fa sentire meglio. Ma è veramente il meglio per lei? Questa è la domanda. E penso che mi ha incominciato a fare pensare un po' di più. Far sentire meglio qualcuno è veramente l'essenza dell'amore? Non entrerò adesso in discussioni sull'educazione dei figli, sulle varie scuole di pensiero, sulla formazione, crescita del neonato, ma sono abbastanza sicuro nel dire che il meglio per lei, secondo il punto di vista di Evel, non è sempre il meglio per lei. Per la sua salute, magari, per la sua crescita, per la sua sicurezza, per la formazione del suo carattere. Anzi, in questa fase, a 7 mesi, e penso che andrà avanti per tanto, lei è costretta ad affrontare continuamente tante cose nuove per le quali non è sempre contenta. Non sempre le piace affrontare cose nuove. E quindi ragionando, osservando un pochettino mia figlia, mi sono accorto che anch'io molto spesso mi comporto allo stesso modo, specialmente nei confronti appunto dell'amore di Dio. E come mia figlia, spesso non riesco, mi comporto così perché non riesco a vedere il punto di vista di Dio, del Padre Celeste. Altre volte invece non sono interessato al suo punto di vista, quello che lui reputa che è il meglio per me, ma mi interessa invece solo quello che io penso che è il meglio per me. La prospettiva di Dio è su tutta la nostra vita. Il suo scopo ha un impatto di dimensione eterna, come dicevo prima, è infinito. La vita eterna non è solo il meglio per il nostro presente. Il suo interesse è per la nostra salvezza, la maturazione del nostro carattere. Il suo sguardo è anche uno sguardo collettivo, non guarda solo noi singolarmente, ma la sua Chiesa, l'insieme dei suoi figli. Tutto questo in preparazione dell'eternità. Il suo amore, quindi, ha una dimensione molto più ampia del nostro sentirci bene, sentirci meglio. Quindi questo è il secondo spunto. E ora vorrei prenderci 30 secondi di riflessione, di silenzio, per ascoltare, riflettere un attimo su cosa questa verità, Dio ti ama, genera dentro di voi. Che domande, che pensieri, che emozioni, che obiezioni genera dentro di voi. Un altro aspetto chiave di quello che Giovanni dice in questa lettera è la risposta, la naturale conseguenza che questo amore di Dio per noi dovrebbe avere nelle nostre vite. E, dal capitolo 3 scrive questo: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. E questo è quello che ho detto finora. E poi va avanti e dice, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Il capitolo successivo dirà, carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. La risposta all'amore di Dio per me è il mio amore verso gli altri. Dio mi riempie del suo amore e io amo gli altri. E di un amore che imita il suo, quindi di un amore sacrificale, di un amore incondizionato, di un amore gratuito, di un amore generoso. Un cuore amato desidera poi amare. In altre sezioni Giovanni reitera questo messaggio, quello che dicevo, una esposizione ciclica, lo risentiamo questo messaggio di amare gli altri perché Dio ci ha amato varie volte nella lettera. E dice così, carissimi, non scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. E poi ancora, questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Sta dicendo, non è un comandamento nuovo, eppure è un comandamento nuovo. Cosa vuol dire? A mio parere è un po' come se dicesse, ok, quello che vi sto dicendo non è nuovo, l'avete già sentito, ma è talmente importante, talmente profondo, che vale la pena continuare ad esplorare, vale la pena continuare a sentirlo, vale la pena capirlo sempre più in profondità. Non è qualcosa di nuovo, ma è qualcosa di nuovo, quello che vi dico. La cosa più importante in questa vita che abbiamo qua sulla terra è il nostro amore per Dio come conseguenza del suo amore per noi e il nostro amore per gli altri come conseguenza del suo amore per noi. Questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E penso che tutti noi abbiamo nella nostra testa da qualche parte dentro di noi l'idea di questo amore qua. Ce l'abbiamo, o meglio, abbiamo il desiderio, più o meno velato, che di sentirci amati in questo modo, di sentirci accolti in questo modo, accettati in questo modo, indipendentemente da quello che facciamo, incondizionatamente, semplicemente per come siamo, e nonostante le aree buie che ancora esistono dentro di noi. Abbiamo questo desiderio, più o meno velato, di sentirci accettati, amati in questo modo. E sono convinto che se abbiamo questo desiderio, è perché Dio ce lo ha messo e perché solo Lui lo può soddisfare. E quando conosciamo l'amore di Dio per noi, è lì allora che troviamo poi la forza e l'ispirazione anche di amare gli altri, di volgerci verso gli altri. E non solo, Giovanni dirà anche che nell'amare gli altri noi mostriamo l'amore di Dio al mondo. Più conosciamo l'amore di Dio per noi e più saremo trasformati e riusciremo ad amare veramente gli altri. E amare gli altri questo l'abbiamo visto tanto nelle settimane scorse, significa fare scelte consapevoli, fare scelte intenzionali, non è un sentimento che rimane nell'aria, ma sono azioni concrete verso persone reali. È per questo che siamo stati un mese e mezzo a parlare di amare. Cosa vuol dire amare? La serie Amare, che potete poi ritrovare su Opera TV. E i vari aspetti che abbiamo visto di cosa vuol dire amare gli altri sono magari, riguardano magari il significato della nostra vita. Qual è il significato della nostra vita? Dove troviamo significato? Un significato eterno, non solo presente e momentaneo. E poi abbiamo visto come l'amore ci porta a vivere in comunità, a vivere per il bene della società nel quale viviamo, ci porta a riconsiderare anche il lavoro sotto una luce diversa. Quello che facciamo tutti i giorni, che sia lavoro pagato o no, le nostre attività, come usiamo le nostre energie, come usiamo le nostre passioni, le nostre competenze e l'impatto sulla società che abbiamo. Anche quello vuol dire, l'abbiamo esplorato in queste settimane. E poi anche abbiamo visto come l'amore ci porta a vivere questa vita come missionari. Siamo missionari, siamo in missione. E questa missione è quella di amare gli altri. Eppure, nonostante questo, ci ritroviamo, penso, tutti noi a storpiare questa definizione di amore che abbiamo visto in Dio. La storpiamo a volte perché non riusciamo o a volte perché non vogliamo amare in quel modo gli altri, per paura magari tante volte di soffrire, di sentirci rifiutati e non ci piace. E quindi non amiamo spesso nel modo che Dio ci mostra. E ho pensato a un paio di altre definizioni di amore che spesso noi creiamo, guardando diciamo dentro di me come il mio cuore funziona, mi sono accorto che spesso mi trovo ad amare non come Dio lo definisce, ma amare secondo un amore contratto, l'ho chiamato. Quindi un amore contratto, ovvero io amo solo se e fin tanto che l'altro rispetta i patti, fin tanto che l'altro si comporta e fa le cose in un certo modo. Se non lo fa, il contratto non è rispettato, straccio il contratto e non mi sento più di doverlo amare, questo amore contratto. E poi un'altra definizione che ho pensato è l'amore convenienza, ovvero che io amo perché comunque in fin dei conti mi fa star bene amare quella persona, perché magari mi sta simpatica, perché magari è di incoraggiamento, di supporto, perché mi piace passare tempo con quella persona e quindi amo per convenienza. Adesso non sto dicendo che non dobbiamo avere amici e amare persone che ci piacciono, però cosa c'è dietro, cosa c'è dentro il nostro cuore in questo amore? Sta imitando l'amore di Dio o è un altro tipo di amore? E ho qualche domanda di riflessione adesso su come amiamo noi, anzi, come amo io. Guardando un po' il mio cuore, il mio amore rispecchia la definizione che Dio dà di amore o è qualcos'altro? Passo tempo, ad esempio, solo con chi mi sta simpatico, con chi mi piace, o anche con altri? Rispondo ai bisogni solo di chi se lo merita? O faccio pesare gli sforzi che faccio magari per incontrare qualcuno, per passare del tempo con qualcuno? Sono generoso anche verso chi non lo è? O chi sperpera quello che gli do? Quanto della mia routine, quanto dei miei bisogni sono disposto a sacrificare per qualcun altro? Che impatto ho nella comunità, nella società intorno a me, nelle persone, sulle persone intorno a me? Una domanda anche più diretta alle coppie. Ed è questa: quanto sacrifico me stesso per amore di mia moglie o di mio marito? Quanto sacrifico di me stesso? Tratto il matrimonio appunto come un contratto dove io amo fin tanto che rispettiamo i patti, o come una promessa, ovvero in modo incondizionato, indipendentemente dalla risposta dell'altro. Anche quando magari non se lo merita, anche quando non mi sembra giusto che io debba amare in quel modo. E capisco molto bene però che ci possono essere momenti nelle relazioni di coppia, ma in generale, dove questo sforzo di amare sembra enorme, sembra quasi impossibile perché ci sembra che stiamo solo noi facendo questi passi e l'altro non sta facendo niente. Eppure per Giovanni, come vi dicevo, non ha mezzi termini e la sua risposta e la chiamata che noi abbiamo, secondo Giovanni, è molto chiara. Amatevi gli uni gli altri, date la vita per i vostri fratelli, per vostra moglie, per vostro marito, per il vostro amico, per lo sconosciuto che Dio vi ha messo davanti, non perché se lo meritano, perché ci piacciono, ma perché Dio ha dato la sua vita per te. E nella maggior parte dei casi mi sembra di vedere che Dio non ci chiede di dare la nostra vita, ci chiede molto di meno. Eppure quasi paradossalmente ci viene più difficile. Saremmo forse pronti a fare atti eroici. Ma non siamo pronti molto spesso a fare invece quei passi giornalieri, costanti, di amore, di sacrificio, di un sacrificio molto più piccolo rispetto alla propria vita. E quindi quando i nostri gesti d'amore sono troppo difficili, quando il dolore nell'amare è troppo profondo, quando il perdono ci sembra irraggiungibile, guardiamo a Gesù. Guardiamo al suo gesto d'amore per noi, al suo dolore per noi, al suo perdono per noi. Più conosciamo, lo dicevo prima, più conosciamo l'amore di Dio per noi e più saremo trasformati e impareremo ad amare veramente gli altri. E quindi vorrei in questo momento prenderci ancora qualche altro secondo in silenzio, in ascolto. Riflettendo un po' e sentendo le risposte che magari ci siamo dati a queste ultime domande che ho fatto, oppure che aspetti, che meccanismi del nostro cuore abbiamo visto, Dio ci sta mostrando e ci sta magari mostrando di perché li vuole cambiati, perché li vuole cambiare, magari vuole che ci pentiamo di alcuni meccanismi del nostro cuore. Quindi prendiamoci ancora qualche secondo di silenzio e di ascolto. Avviandomi verso la conclusione, ho ancora un'altra verità della quale voglio parlarvi, anzi della quale Giovanni ci parla in questa sua lettera, ovvero che amare nel modo che Dio ci mostra non è una naturale inclinazione del nostro cuore. Non ci viene naturale muoverci in quella direzione. Noi continuamente falliamo nell'amare gli altri in questo modo. E quindi la domanda che Giovanni poi risponde è come possiamo amare in questo modo? Qual è il trucco? Al capitolo 4 Giovanni scrive questo. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci è dato. E fin qui quello del quale ho parlato finora. E poi va avanti e dice, chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Questo amore non viene dal nostro impegno, non viene dai nostri sforzi, dal nostro studio, dalla nostra conoscenza della Bibbia, dalla nostra bravura. Questo tipo di amore non può venire da noi, ma viene dalla presenza di Dio in noi, dallo Spirito Santo che ci è stato dato, come è scritto Giovanni. E poi anche l'Apostolo Paolo, scrive nella lettera ai Romani, al capitolo 5, che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. E quindi la capacità di amare in questo modo è un dono di Dio ed è per grazia, mediante la fede in Gesù, e questa è la buona notizia, questo è il Vangelo. Noi possiamo amare perché Dio può abitare in noi se lo invitiamo. Così come per grazia anche il suo perdono. Il perdono per tutte le volte che falliamo, così come una grazia il fatto che Lui copre i nostri peccati, copre l'effetto e interviene per guarire, per coprire i danni che noi facciamo anche negli altri. Questa è la sua grazia. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati, scrive ancora Giovanni nella lettera, in virtù del suo nome. Ed è una trasformazione. Questo lavoro è una trasformazione, avviene in tutti i discepoli di Gesù, in coloro che credono che Gesù è il figlio di Dio, che è venuto per salvarci. Ed è un lavoro graduale, un lavoro al quale dobbiamo lasciare spazio, un lavoro che va sempre più in profondità nelle nostre vite. È una trasformazione del nostro modo di pensare, una nostra trasformazione del nostro carattere, una trasformazione dei nostri desideri. È un sempre maggiore forza e coraggio nel seguire Lui invece che noi, quello che a noi sembra meglio. È una crescente fede, una fiducia sempre crescente in Dio e nei Suoi piani per le nostre vite. Quindi, se la verità fondamentale che vi ho detto è che Dio ci ama, e la risposta a questo amore è il nostro amore per gli altri. E se questo ci è possibile solo grazie allo Spirito Santo che interviene in noi, ci trasforma e ci permette di amare gli altri, allora quella che adesso farò potrebbe essere la nostra preghiera giornaliera in vari momenti, magari anche durante il giorno. E quindi magari vi invito adesso a chiudere gli occhi e se volete fare vostra questa preghiera. Padre, al di là dei miei piani, dei miei progetti, dei miei obiettivi, aiutami ad amare chi tu mi metterai davanti questa giornata. Più del tuo spirito dentro di me. Aiutami ad amare i membri della mia famiglia, i miei colleghi, i miei amici, gli estranei. Apri sempre di più i miei occhi al tuo amore, in modo che possa impararlo, conoscerlo sempre più profondamente, possa viverlo sempre di più e possa rispondere sempre più chiaramente a questo amore, amando gli altri. E che tu possa darmi anche la grazia e l'onore di essere un canale del tuo amore verso gli altri. E ti chiedo tutto questo nel perdono, nella grazia, nella potenza, nell'amore che tu hai mostrato in Gesù. Amen.